caro Stefano, hanno scatenato qui un putiferio.
Che è successo?
Perché praticamente stanno dando, c'è cioè un plebiscito nei confronti di Simone Braglia. Cioè stanno dando tutti ragione a Simone Braglia e la critica viene fatta soprattutto alla dirigenza Milan. Motta o altri non ci sarebbero mai andati. Ibrahimovic pensa solo ai suoi interessi.
Hai capito, Maurizio?
Maurizio no. Biscardi e soprattutto no. Braglia, quindi insomma con questa società non hanno preso Conte, perché Conte che voleva far spendere più soldi e quindi si è preferito Fonseca, vedi? Quindi l'obiettivo diventa soprattutto la società. C'è Simone Braglia. Simone, un plebiscito nei tuoi confronti.
Ma non è questione di essere plebiscito, ma per l'amor del cielo, ma è cioè, un minimo di razionalità.
Vabbè. Hai stravinto oggi, dai. Vabbè, essere. Allora aspetta,
anche col pronostico
è vero, hai indovinato, sei in testa alla classifica tra le altre cose, bravo Simone. C'è sempre Maurizio Biscardi. Maurizio, ben ritrovato. Adesso aspetta che si aggiungono due amici, mi fa tanto piacere. C'è intanto Arturo di Napoli. Ciao Arturo, ben trovato.
Ciao Marco, ciao Stefano, ciao a tutti,
e
buongiorno.
Poi,
ciao Arturo.
Ciao Arturo. E poi abbiamo preso al volo Alessio Tacchinardi. Alessio!
Grande Alessio!
Piacere, ragazzi.
Piacere nostro, che bello risentirti.
Alessio!
Marco!
Alessio, questa Juventus, punteggio pieno.
Marco, tra l'altro non fate incazzare Ibra, che lo conosco io.
Infatti...
Beh, ma ho capito, devi fare solo un nome e un cognome, Maurizio Biscardi e noi.
No, tu dici, no. Se ti arriva qualche messaggio, tu dai il nome di Maurizio Biscardi. Noi siamo a posto. È stato Maurizio che anzi, però pure Braglia ha dato una stoccatina alla società.
Però posso fare una, perché tu non mi hai fatto finire il discorso.
Ammazza, hai parlato tutto da 20 minuti.
Finisci che poi voglio chiedere una cosa ad Alessio.
Una domanda specifica. Ma hai fatto la domanda. Terresti Fonseca, e io ti stavo dicendo sì, terrei ancora Fonseca, perché se Fonseca perde con la Lazio e la Juve va a 8 punti, il discorso scudetto è finito probabilmente, e devi salvare il salvabile e cambiare l'allenatore in corsa con le proteste. Se la Lazio invece perde col Milan e la Juve non vince, a maggior ragione ti devi tenere quell'allenatore, perché a 3 punti si gioca tutto. Questo era il mio discorso. Che io avevo già deciso che la Juve batteva la Roma e il Milan aveva la Lazio. Se tu me lo interrompi a metà sembra così, ma non era questo.
Okay. Amori, 8 punti 8 punti, la Juve batte la Roma e il Milan perde a Roma. Se il Milan vince a Roma, la Juve perde con la Roma, sono 6 e 4 punti. Appunto, quindi non sono 3 punti, ma sono 2 punti.
Se finirà 8 punti, ma se
era un modo per un modo di dire, io invece la
maggior ragione in tutti e due i casi, e spiegavo perché in tutti e due
sì,
i casi.
Sì, ho capito. Okay,
perfetto, perfetto.
Comunque
benissimo, benissimo, non c'è problema. Alessio, però vengo un attimo da te perché voglio sentire un po' il tuo pensiero dopo diciamo così la vittoria di ieri, punteggio pieno per la Juventus, 6 gol fatti, 0 subiti, dobbiamo stare come ci scrivono, ma state sereni perché anche l'anno scorso era partita così, la Juve ha affrontato due squadre che in questo momento non sono diciamo irresistibili, insomma tutte queste cose che dobbiamo considerare, però questa squadra qui che ancora dobbiamo vedere gli innesti perché c'è Cop Miners che arriva, visita medica, Nico Gonzalez,
Douglas Lewis,
Thuram, abbiamo visto i giovani.
Non trascurerei anche Danilo, anche se sta in un momento
una Juve
particolare,
che può puntare allo scudetto, è una Juve che
Marco ha detto, oltre quelli che hai detto, gli acquisti che devono arrivare, la Juve non può che puntare allo scudetto, perché se arrivano tutti, se dovesse arrivare anche Sancho, obiettivamente ditemi voi chi è un reparto offensivo così assortito, così di qualità, così imprevedibile, con gol nel piede, con imprevedibilità. Con Miles è un giocatore totale, no? Adesso anche se gli gioca tre quarti, però hai tante varianti da poter mettere. Gulla è un giocatore che 2004, che ieri va come un matto, 200 all'ora, ci punta, ti salta. Questi giocatori qua sono giocatori moderni, e quindi non penso che qualcuno abbia una squadra più forte. Poi è vero che sono due partite, è vero che il Como e il Verona magari non sono super avversari, penso che però domenica avremo un esame importante per vedere se la Juve è pronta veramente a provare a giocare per il titolo. Ma da quello che si vede un allenatore che ha una pressione addosso enorme, ma sembra di allenare bello sereno, bello tranquillo e soprattutto con le idee ben chiare e definite nel campo. E la squadra, che, e la squadra, società e tifosi, che hanno veramente quella fame di voler tornare a essere protagonisti. Quindi a me la Juve mi sta piacendo moltissimo e posso dire che può far, a oggi fa paura, poi è ancora presto, sono due giornate, però tutto, tutto bello. Certo, può esserci il discorso Danilo, che potrebbe essere qualcuno un piccolo problema, però mi ricordo anche nella mia Juve quella competitività alza il livello, alza il livello degli allenamenti, alza il livello di competizione e alza tutto questo livello di una Juve oggi che, se dovessero poi arrivare tutti questi giocatori qua, obiettivamente fortissima.
Comunque i giocatori arrivano, perché Copanel fa le visite mediche, gli altri sono arrivati, quindi stiamo parlando mancherebbe Sancho, ma insomma quello sarebbe un'aggiunta in più, no, rispetto. E Arturo di Napoli, voglio sentire il tuo pensiero. È una squadra che può puntare all'obiettivo grosso?
Guarda, io ti dico che al di là degli uomini, che sono poi fondamentali, perché i giocatori di qualità ti alzano il livello, questo è fuori discussione, ma io nel complesso vedo una Juve padrona, una Juve che sa quello che deve fare, una Juve che a me piace anche come gioca, rischia poco ma crea molto, ha dei giocatori che sono entrati in quello che sono i meccanismi, la mentalità, i codici tattici dell'allenatore, quindi è una Juve che mi piace molto, al di là dei singoli. È chiaro che prendi giocatori di qualità, ti alzi il livello, diventa molto tutto più semplice, però è una Juve compatta, una Juve diversa completamente, proprio nell'impatto, nella sensazione della Juve degli altri anni, quindi è una Juve che davvero è accreditata per essere l'anti-Inter.
Biscardi, velocissimo, così facciamo un altro tema.
Non è solo che può puntare allo scudetto, deve puntare allo scudetto, ha fatto una campagna acquisti faraonica, e quindi deve puntare allo scudetto. Mi verrebbe da dire che se non arriva fra le prime due o tre ha fatto una stagione scadente, perché lo ritengo quasi impossibile che non arrivi fra le prime tre del campionato, e deve fare bene anche in Champions perché c'ha i numeri. Però voglio dire, la campagna acquisti della Juventus è ottima. Anche se io sentivo 15 giorni fa, soprattutto le tifosi della Juventus tacciavano Giuntoli quasi di incapacità.
Sì, è vero, perché non si era mosso, non arrivava quello, ma sai come i tifosi poi si cambia velocemente, no? Basta.
Però ti davano un po' quella sensazione.
Evidentemente, no? Tutto calcolato anche nelle tempistiche.
No, è vero.
Da Motta.
Aspetta, voglio sentire anche Bragli e Stefano qui. Simo, sei anche tu, può?
Deve
anche tu.
Deve perché comunque quello che diceva Alessio prima, cioè la linea di gestione di competitività, la competitività che si alza è dettata dalla gestione di Thiago Motta e conseguentemente della società. Gioca chi sta meglio in settimana, quello che è l'espressione di Motta, e lo sta dimostrando lasciando fuori Diego Luiz e facendo giocare i vari Savona e Ambangolà. Cioè, questo è secondo me la grossa forza che in questo momento ha il gruppo Juve.
Stefano, deve o può?
Deve, perché come è stato detto ha fatto una campagna acquisti straordinaria, soprattutto ha creato due squadre, credo che sia stato studiato tutto a tavolino, una per la Champions, una per il campionato, e credo che Thiago Motta sia già avanti con il lavoro perché è stato molto bravo ad accorciare i tempi. E soprattutto è entrato nel gruppo alla Guardiola, anche fisicamente, il dialogo con i calciatori. Ho visto prima uno scorcio di immagine quando Bremer diceva, gesticolando, c'è l'allenatore, è anche questo. Poi dopo noi la narrazione scivola sui sistemi di gioco, sull'interpretazione della gara, ma io credo che anche nel rapporto lui sia veramente carismatico. Ecco perché prima in apertura di Maracanã ho detto che è un predestinato, cioè ci nasci
carismatico.
Con certe cose, sì, è carismatico.
Sì.
È innegabilmente carismatico.
Ma anche lo stile di stare in panchina.
E lo sai quando lo percepisci il carisma di un allenatore? Quando ti fa fuori. Io credo che Danilo abbia compreso lo spessore di Thiago Motta adesso, in questo momento. Perché a un certo punto l'ha silenziato. E tu, quando silenzi ed escludi un giocatore così importante, adesso guarda in panchina e impara. Ma come, io che ho fatto, io che sono, io, tu. ti faccio vedere chi sono. È presto, è molto presto, però è un messaggio già di grande personalità e tu lo apprezzi anche se sei escluso. E lì sono 20 punti di vantaggio che ti porti dietro. Poi magari ti rincontri, perché Danilo servirà alla Juventus, soprattutto perché farà la Champions League. Serviranno due squadre e la Juve le ha allestite entrambe, sia per il campionato che per essere anche protagonista in Champions League. E quindi questo è un vantaggio enorme, a meno che insomma poi non si possa rovinare tutto, perché quello che diceva Buscaglia prima, bisogna vedere adesso big, quando come i big, come verrà gestito i big, come gestirà i big. Però credo che Thiago Motta sia molto carismatico e l'esclusione di Danilo secondo me è sintomatica, emblematica, cioè il grande escluso promuove l'allenatore. Secondo me Danilo, se uno gli va a chiedere che ne pensi di Thiago Motta, Danilo gli dice questo è un grande allenatore.
Chissà se ci sarà questa possibilità. Allora, sapete che a me piace molto fare dei giochi. Approfitto perché c'è una sorta di giuria qui con tutti voi. E ieri uno che si è messo in evidenza è stato Vlahovic, ok? Due gol, ha tirato molto in porta, si è mosso tanto. Prima abbiamo fatto vedere la mappa di movimento del giocatore, che è andato praticamente ovunque, con delle zone con più intensità, naturalmente in area di rigore. Facciamo un gioco. Prendo Vlahovic e Lautaro. Chi può essere bomber quest'anno? Dai, è presto, siamo in partenza, però che visto, tu sceglietemene uno e una piccola motivazione. Tu dici Vlahovic perché
deve dimostrare, ha una fame terribile questo ragazzo e vuole vincere con la Juve. Vuole vincere uno scudetto, vuole essere protagonista, quindi serviranno i suoi gol, carico, sì.
Tacchinardi.
Dico Vlahovic perché il gioco offensivo di Motta va a esaltargli al massimo le sue caratteristiche, con tutti questi trequartisti di gamba moderna, veloci, rapidi, uno contro uno, che creano molta superiorità, e lui adesso è carico a pallettoni dopo anni che ha sofferto sempre spalle alla porta, 50 metri dalla porta. Penso che sia, lo vedi anche dagli occhi, sia un giocatore trasformato, ma non era sicuramente colpa sua le difficoltà che aveva tattiche prima, e quindi dico Vlahovic.
Dici Vlahovic, vado da un attaccante di Napoli.
Guarda, io sono d'accordo con Alessio, nel senso che il gioco di Thiago Motta esalta proprio le qualità di questo ragazzo, un gioco completamente diverso che si vede al centro. Ma dico Vlahovic e non dico Lautaro semplicemente perché è un finalizzatore, mentre Lautaro è più un giocatore di squadra, è un ragazzo che gioca più per la squadra, molto più altruista rispetto a Vlahovic. Ecco perché io dico Vlahovic, perché Lautaro come caratteristica e anche come finalizzatore è diverso da Vlahovic, quindi per questo io scelgo Vlahovic.
Mi lascio il portiere per ultimo, dalle retrovie che lui guarda, osserva i gol, li ha anche incassati ma anche fermato gli attaccanti. Biscardi, Vlahovic o Lautaro?
Vlahovic, dico Vlahovic per due motivi semplici. Il primo è perché parte con due gol di vantaggio dopo la seconda giornata, e la seconda motivazione più valida ovviamente è che secondo me giocherà più partite di Lautaro.
Perché giustamente c'è anche questo da valutare, ad esempio c'è Taremi che
è da valutare che Lautaro intanto parte con delle partite in meno. Adesso vedremo come sarà la sua condizione fisica, probabilmente non gioca neanche contro l'Atalanta. Ma al di là di questo, lui ha Simone Inzaghi ha delle alternative di coppia, e quindi può tenere a riposo Lautaro per le partite che contano di più, a riposo o farlo uscire al 60esimo, farlo giocare.
Certo.
E invece il ruolo di Vlahovic nella Juventus in questo momento
è centrale,
ce l'ha solo Vlahovic, quindi lui sarà chiamato a un super lavoro che a lui fa piacere, perché a lui non fa mai piacere uscire, cioè Vlahovic.
Per esempio,
intorno si crea gioco per lui.
E Braglia,
no, Vlahovic per quello che è. Lo stato emotivo di Vlahovic in questo momento è completamente
uscito, caro Vittorio.
Da quello dell'anno scorso, quindi ha proprio quello che diceva Alessio, ha proprio tutte le caratteristiche dal punto di vista del gioco di Thiago Motta per poter finalizzare quello che è tutta la mole di gioco che la Juve coinvolge sul lato degli attaccanti. Quindi Vlahovic
un plebiscito. Marco, prego Alessio, vai.
Se l'avessi fatta questa domanda a gennaio scorso, io penso tutti avrebbero detto Lautaro. pensa un allenatore come ha cambiato la maniera di giocare per una squadra, come ha cambiato l'esaltazione di caratteristiche di giocatori come Vlahovic rispetto all'anno scorso. Io penso che a gennaio l'anno scorso tutti noi avremmo detto Lautaro, ora, perché Vlahovic era sofferente, sì, infastidito. Tu pensa come un'idea, no, di gioco totalmente diversa va ad esaltare un giocatore che
ha tirato più in porta in queste due partite Vlahovic che in tutto il giro d'andata.
Sì, 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 sì. No, a me, Alessio, prego.
Se tu mi chiedi chi fa più gol, ti dico Vlahovic. Se tu mi chiedi chi è più forte, per me è ancora più forte Lautaro.
Eh no, io ho fatto il gol, ho parlato di gol, tu sei andato sul forse.
Anche a gennaio scorso?
No, a gennaio scorso no, tutti quanti dicevamo no. Lautaro indipendentemente, perché si capiva che Vlahovic non era sfruttato nelle sue condizioni. Hai ragione perfettamente, nessuno avrebbe detto Vlahovic nella squadra di Allegri.
Però pensa oggi, che, caro Alessio, faccio l'ultimo giro, mi è venuto in mente, no? Juventus 2 punti, state Allegri con Motta. Carino, no? Cioè, insomma, dopo la partita, dopo queste 2 partite si può dire anche questo. Tutto, e salutiamo Max, naturalmente.
Certo.
Allora, senti, l'ultimo, cioè, ci manda un messaggio un nostro ascoltatore, dice: il capocannoniere di questo campionato sarà Lukaku con Neres e Kvaratskhelia. Attenzione, Napoli arriva Lukaku, sì, e vi voglio portare sul Napoli, vi voglio portare sul Napoli, perché ecco, Napoli si è mosso, ragazzi. Questa guerra di nervi tra Lukaku e Osimhen, insomma, Lukaku arriva, Osimhen non si sa che succede, che è una cosa paradossale, questo giocatore incredibile ha fatto vincere lo scudetto al Napoli e sta lì, non si sa se giocherà, dove giocherà, che succede. Sul Napoli, Stefano, salgono le quotazioni del Napoli con l'arrivo di Lukaku?
Sì. Perché io non immaginavo una reazione così immediata, e devo dire che merito di Conte, è stata una vittoria contiana quella col Bologna, senza attaccante, con tutto il rispetto per Raspadori, ma è un momento veramente di involuzione questo ragazzo, dal talento innegabile, e quindi c'è un vuoto, una casella vuota che riempirà Romelu Lukaku. Adesso non so dirti come, però verrà riempita e credo che riuscirà a riattivarlo. È un peso massimo, anche il secondo anno consecutivo anche la Roma saltò la preparazione con la squadra. È vero che si è allenato col Chelsea B, praticamente due squadre. Il Chelsea c'ha 12 giocatori che si allenano, 20, esatto. E quindi Osimhen, per quanto riguarda Osimhen, in bocca al lupo a questo ragazzo. È veramente, la situazione è da psicodramma, perché stiamo parlando del quinto attaccante del forte, con 3-5-6 insomma scegliete al mondo, è senza squadra.
Questo è più forte di Vlahovic?
Sì.
Più forte di Lautaro?
Sì. Quindi potrebbe, cioè, più forte, che cosa significa più forte? No, cioè, no. Se io lo immagino all'Inter, Osimhen fa 20 gol. Se gioca con Thiago Motta, Osimhen fa 20 gol sicuri.
Più forte,
voglio dire, uno che garantisce gol.
No.
Cioè, sfoga gol Osimhen, Maurizio. Scusa, no? Poi non entriamo nei dettagli. Lautaro, quello è più forte.
Ai giocatori che abbiamo lì, che
Osimhen, da un punto di vista dei gol, non tradisce. Ecco, questo mi sento di dire.
Ma bella sta cosa.
Allora, se noi andiamo a prendere i gol,
dire una cosa.
Aspetta, abbiamo Reartù, ti risponderà tu.
Aspetta, che ti rispondo un attimo. Arrivo subito, Maurizio. Aspetta.
Fai una domanda a me, a Reartù.
Vai.
Allora, così mi risponde poi su tutte e due le cose. Quando tu mi paragoni Lautaro a Osimhen, ti dico, non c'è paragone tra Lautaro e Osimhen, perché i giocatori non si considerano soltanto nei 90 minuti che stanno giocando.
Ma io non stavo parlando di gol.
Anche come passano o esaltano le squadre. E Lautaro è un cesellatore all'interno dello spogliatoio.
Ma non c'è dubbio, ma nessuno ha messo in dubbio questo.
Osimhen è indecoroso.
Ma stiamo parlando dei numeri, tu stai. Allora, stai parlando d'altro,
parliamo,
mi fermo.
Di numeri, Lautaro ha fatto il triplo dei gol di Osimhen, e non c'è dubbio su questo. E ne ha fatti di più nei 4 anni, anche Lukaku, per essere precisi. Poi, se il resto possiamo discutere, quanto ha inciso nello scudetto Osimhen? Tantissimo. Nelle altre annate, quanto? Ha sfasciato più che.
No, è interessante anche questa osservazione, che infatti molti dicono che la valutazione di Osimhen è eccessiva, no? No, ma è un discorso che prendiamo.
Stiamo facendo 3 discorsi diversi, non uno. Cioè, stiamo parlando di un discorso tecnico, numerico, di gol. Io non ho fatto classifica, ho detto che se prendi Osimhen è difficile che ti possa tradire da un punto di vista dei gol.
Allora,
cioè, te li fa.
Fammi sentire anche di Napoli, che voleva aggiungere qualcosa.
Meno di Lautaro e meno di Locarno.
Ma okay, certo, okay. Ma non c'è dubbio. Ma non c'è dubbio.
Arturo, vai,
guarda,
vai.
Marco, sono d'accordo su quello che dice Braglia per quanto riguarda Lautaro. Più, e l'ho detto prima quando si è fatto il paragone Lautaro e Vlahovic, no, Lautaro è più uomo squadra, più leader e tralascia quello che è l'aspetto del gol a beneficio del gruppo, della squadra. Vlahovic ce l'ha nelle vene il gol, lui vive per il gol, lui è un finalizzatore e tra virgolette meno uomo squadra. Ma per quanto riguarda Osimhen, io credo che ho sentito la parola scandaloso, è scandaloso l'atteggiamento di Osimhen, di una società che ha investito molto, che l'ha fatto diventare grande e oggi si trova in una situazione imbarazzante. Quindi per certi aspetti anche i procuratori devono fare, non è possibile che le società devono essere sempre sotto scacco di queste situazioni. Il presidente è stato molto chiaro: portami i soldi e Osimhen va via. E oggi leggo un'intervista del suo procuratore che dice che non è un pacco. E allora abbiate anche rispetto delle persone e del popolo napoletano, in primis del popolo napoletano, perché è un popolo grandioso e che fa diventare grandiosi i propri beniamini, i propri calciatori. Quindi bisogna avere rispetto in primis per il popolo napoletano, in seconda anche per un club. De Laurentiis possiamo dirgli di tutto, ma non può sempre subire questi atteggiamenti di questi calciatori. Osimhen oggi è un calciatore del Napoli e deve fare di tutto per mettere nelle condizioni il Napoli di ottenere risultati. Poi viene una squadra, assolutamente, va via, si discute, ma bisogna anche avere rispetto. E oggi credo che questo non è avvenuto, quindi io trovo scandaloso questo aspetto e di questo giocatore mi dispiace, perché poi chi ne va a pagare le penne è il calciatore. Bene, in primis, ma anche la società e poi il pubblico napoletano, perché non è possibile che una società che ha investito così tanto, con il rispetto parlando per Simeone, Raspadori, Conte, che deve giocarsi che Conte deve fare la stagione di rilancio, deve giocare senza attaccanti. Io lo trovo scandaloso e ha un contratto rinnovato recentemente, quindi bisogna essere anche obiettivi su questi
aspetti. Sposo pienamente quello che hai detto. Io sposo pienamente quello che hai detto. Quando ci sono dei contratti bisogna pure fare, esatto. Poi si può andare via, si può andare via, ci mancherebbe. Però Arturo, ti chiedo soltanto, con Lukaku Napoli che salgono le quotazioni per un obiettivo importante?
Sì, io ti dico di sì, perché Lukaku con Conte ha fatto le migliori stagioni. È certo che non ha l'età che aveva qualche anno fa, però Conte è un animale su questo aspetto, perché pretende molto più da lui stesso, dal club e anche dai calciatori. Certo, quindi vedere un Lukaku in forma, poi per il gioco che esprime, per i codici tattici che ha Conte, Lukaku è un'arma sicuramente molto molto importante.
Simone Braglia?
Sì, sposo in pieno quello che ha detto Arturo, sia sulla parte morale che su quella anche tecnica. Penso che Lukaku possa dare il proprio contributo, però anche qui c'è bisogno comunque di tempo per far entrare in forma, perché comunque un giocatore importante per l'economia del gioco di Conte ha bisogno di tempo, perché quel fisico ha bisogno di tempo.
E anche tu pensi che il Napoli, diciamo, con questi acquisti che ha fatto, che stanno arrivando, salgono le quotazioni?
Beh, sì, sicuramente salgono le quotazioni. Ha già fatto vedere già domenica il risvolto di una partita delicata, perché comunque era una partita delicata. C'è stato molto più equilibrio rispetto alla partita di Verona, quindi io credo che il fatto di aver trovato un equilibrio, il fatto di aver implementato la rosa dei giocatori, possa anche il Napoli possa considerare di poter avvicinare, va bene, la propria leadership nel programma che conta a livello italiano.
Alessio, manchi tu per concludere questo giro sul Napoli, su Osimhen, Lukaku, Lautaro. Sono usciti fuori tante cose mentre parlavamo di questi attaccanti.
Beh, su Osimhen, su un comportamento sono d'accordo con Rertu, sono però anche d'accordo che è un giocatore forte. Se parliamo solo tecnicamente in campo, è un giocatore straordinario. Poi il comportamento tra lui e il procuratore sono d'accordissimo. Detto questo, il Napoli prova a prendere un giocatore adatto, no? Per come sta giocando il Napoli adesso, alle caratteristiche, cioè davanti hai un giocatore basta con due esterni d'attacco, poi anche i quinti, però hai bisogno di un giocatore che tiene sui palloni, un giocatore che faccia veramente peso là davanti, e non c'è giocatore migliore di Lukaku, tirato a lucido, tirato in forma, e Antonio saprà sicuramente toccare le corde giuste per farlo andare a 200 all'ora, però proprio come caratteristiche tecniche e fisiche il Napoli ha proprio bisogno, no, di quel tipo di giocatore lì davanti a fare a sportellate, a fare da boa, a tenere sulla squadra, e abbiamo visto domenica l'effetto Conte, perché era una situazione veramente delicata per il Napoli questa partita, perché va a trovare comunque un Bologna sicuramente non più quello dell'anno scorso, ma comunque sempre una squadra di corsa, una squadra solida, ma ha giocato col veleno negli occhi, cioè quello che mancava da tanto tempo, e penso che sia stata, non dico la chiave per la stagione del Napoli, però sicuramente era un momento veramente molto di pressione, molto delicato. Ho visto la squadra di Antonio, il carattere di Antonio trasmesso ai giocatori, quindi anche il Napoli, se poi prende anche qualcosa in mezzo al campo come McTominay, dà un po' di cambio, no, a questi due giocatori in mezzo, che poi sì, sono solo quei due lì, e il Napoli è una squadra tosta da battere, la devi battere, perché poi Conte è uno dei top in assoluto.
Guardate, veramente vi chiedo un'ultimissima cosa, perché era un tema che non sono riuscito ad affrontare, però approfitto perché ci siete voi, veramente un minuto a testa. C'è un'altra squadra e un altro allenatore che insomma deve dare delle risposte, che è De Rossi con la Roma. Mi dite che cosa deve cambiare pensando alla sfida con la Juventus, cioè deve cambiare il modulo, deve fare una scelta precisa su un giocatore, proprio al volo, secondo voi? Stefano, posso partire da te, che tipo di cambiamento dovrebbe fare pensando alla sfida con la Juventus?
Allora, il discorso è molto lungo e complesso, però visto che sono stati giorni abbastanza turbolenti a Roma, Dybala sì, Dybala no, Dybala è rientrato, allora nel momento in cui Dybala resta, Dybala è un giocatore molto forte, tu devi considerare che da oggi in poi devi saper gestire nel miglior modo possibile chi ti può fare la differenza.
Ok.
Chi ti può fare la differenza in questa squadra? Sulle Dybala, aspettando i gol di Dobbyk, qualche colpo tecnico di Pellegrini, tu devi lavorare su quello, devi fare le cose semplici per rilanciare. E quindi io concludo dicendo, rispondendo alla tua domanda in maniera diretta, nella fattispecie, nella contingenza, c'è una sfida delicata, sei disperato, vai a Torino contro la Juventus in cui riesce tutto, cioè se fanno giocare Pinco Pallino a terzino destro, Pinco Pallino a terzino destro segna, cioè adesso sono questi momenti qua, poi okay. Complimenti a Motta, tutto quanto. Io opterei per una scelta con Dybala il più vicino possibile alla porta avversaria. Quindi un Dybala alla Messi, un Dybala libero di, un Dybala sotto punta, non mi chiedere i sistemi di gioco, o punta al posto del simpatico Dobbyk.
Ok, quindi molto avanzato.
Cioè non è che, scusa concludo, Thiago Motta ci ha mandato un messaggio, cioè non è che se io acquisto un giocatore a 50 milioni io devo far giocare per forza, non sta con scritto da nessuna parte. Io rischio il posto e decido io se... Anche ho speso 50 milioni, tu stai in panchina, perché io voglio sviluppare la partita come voglio.
Bella
come
sottolineatura.
Quindi se hai il coraggio di farlo, io Dybala giocherei, partirei con Dybala e poi
vediamo. Tacchinardi, e poi ci salutiamo. Che cosa faresti?
È un momento molto delicato per De Rossi, perché secondo me aveva un'idea in testa, no? Di modulo e tutto, si trova adesso con dei giocatori, poi soprattutto giocatori che a oggi non sono all'altezza di essere decisivi in Serie A, ma non in Serie A Frosinone. Serie A ad alti livelli, dove le pressioni sono diverse e le aspettative sono diverse. Delicatissimo momento per la Roma. Un'altra cosa che aggiungo, un po' come il Milan, deve cominciare a sporcarsi le mani, perché è bellina da vedere, tic 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 toc, ma è poco cattiva, è poco determinata.
Quindi più concreta, poco... più concreta tu dici.
Sì, più solida, ecco, la Roma è un momento molto delicato per la Roma, molto.
Molto. Alessio, grazie per essere stato con noi. Un abbraccio.
Ciao ragazzi a tutti.
Un abbraccio.
Ciao Alessio.
E Arturo di Napoli, che mossa deve fare?
Aspetta che ho i caccia che mi passano sotto, che sono al mare.
Grande Arturo.
Ti sei tu che sei al mare. Io sto facendo una domanda a Braglia, però.
Che cosa
Braglia
deve fare?
È più da montagna che da mare.
Che cosa deve fare De Rossi,
guarda,
secondo te?
Io sono d'accordo con... aspetta che mi sposto.
Stefano,
Ma dove sei? Arturo, dici un po'.
A Grosseto, sono a Grosseto.
Ah, Marina di Grosseto.
Grande.
Esattamente, c'è una...
Cosa c'è?
Una base militare, quindi ci sono questi caccia che ogni tanto
stanno a venire a prendere biscardi, una meretta. Da poco arrivano, Maurizio.
Beh, poco arrivano a prendermi, aspetta che stanno
portando. Ibra. Non l'hanno mai.
Sono i caccia che ha fatto decollare Ibra, Maurizio. Tra poco
sì, Ibra li ha fatti partire. Allora, dicevi, ce la facciamo, Arturo? Cioè, che cosa deve fare secondo te?
Guarda, io credo che Porca miseria, passano tutti adesso.
Vabbè,
va, vai, che ce la fai, ci sentiamo.
Guarda, io credo che quello che ha detto Stefano e soprattutto Alessio è la verità delle cose. È stata una sorpresa in negativo alla Roma, ma proprio perché tutto questo vendere, non vendere, ha messo in confusione un po' quelle che erano le idee tattiche iniziali di Rossi. Quando è arrivato alla Roma aveva già un'entità in testa, aveva già delle idee molto chiare, precise, e la Roma ha reso la grande, perché ha dato ha rinnovato un po' quello che era l'entusiasmo con Mourinho. E oggi sta diventando una squadra piatta. Io ho visto Roma una squadra piatta.
Quindi che dovrebbe fare?
Deve Rossi è capace di fare, di avere coraggio e di mettere le sue idee a discapito anche di qualche giocatore che in questo momento, anche se è blasonato,
scelte nette, dai, scelte nette.
Assolutamente, assolutamente sì.
Braglia, e mi lascio Maurizio per ultimo. Braglia, che cosa deve fare la Roma? Anche in vista
La Roma deve cominciare a dare meno opportunità agli avversari di fare gol, perché anche l'Empoli stesso ha avuto troppe occasioni, senza nulla togliere all'Empoli. Ma deve avere più equilibrio e soprattutto in alcune zone, sono d'accordo con Stefano, cioè Dybala va sfruttato per le caratteristiche che ha, e quindi ha fatto vedere che sull'azione del palo si gira in un nanosecondo, e deve sfruttare quello che Dybala è capace di fare, quindi deve portare Dybala in un posto del campo dove Dybala sa essere incisivo, molto più incisivo rispetto a giocare esterno.
Quindi anche tu una scelta molto offensiva.
A meno che finché non è fermo per infortunio, sfruttalo Dybala, no? Più che poi.
Esatto. Hai capito che stoccatina di Artù,
pure lui, l'ultima mossa di Re Artù. Maurizio, l'ultimo ti lascio a te, cosa dovrebbe fare contro la Juventus?
Sono velocissimo, perché condivido quasi tutte le cose che sono state dette, quindi è inutile ritornarci sopra. Al di là di questo, secondo me, se io fossi De Rossi andrei dalla società e mi farei sentire un po' di più, cioè non posso accettare pedissequamente tutto. Oggi non c'è Dybala, allora io vado in conferenza stampa, Dybala non mi serve perché gioco in un altro modo, no, però Dybala c'è e allora si cambierà tutto quanto. Insomma, gli direi: datemi una linea precisa, vediamo se si condivide e poi la si porta avanti. Non si può cambiare ogni 10 giorni una linea dandomi determinati giocatori piuttosto che altri, costringendomi a cambiare a seconda di come vanno le cose
certo.
Poi il resto che è stato detto è giustissimo.
Va bene, mi devo fermare, voglio ringraziarvi tantissimo e scusate se vi ho trattenuto. Maurizio Biscardi, Simone Braglia e Arturo Di Napoli, a presto, un abbraccio.
Ciao Simone, ciao Maurizio, ciao Arturo.
Ciao ragazzi, arrivano un sacco di messaggi, li recuperiamo tra poco, ci fermiamo perché siamo andati lunghissimi, ma mi piaceva chiudere anche con questo tema, Stefano.
Sì,
sposo molto però la tua idea, una Roma con Dybala molto avanti, molto in attacco. Break, tra poco.